Allora, non uno di quei sgargianti ambienti della Silicon Valley, in
No.
questi bellissimi uffici super tecnologici, ma Campobello di Licata è il nostro ambiente virtuale di oggi. Adesso, tra poco, scopriamo come mai. Rieccoci. Buonasera, buonasera. Allora, oggi parliamo di cose molto diverse tra di loro.
Sì, è vero.
Allora, partiamo dalla cache, che è un concetto molto anche evanescente, quindi non sarà facile spiegarvi, no? Che non è evanescente, è evanescente. Poi passiamo a parlare di libri, parleremo di libri prima.
Sì, l'intellettualità proprio.
Poi parleremo di indice di riparabilità, che è un concetto ancora sconosciuto agli italiani, ma conosciuto ai francesi, vedremo tra
E in
poco come mai,
Europa, tra poco.
e piano piano in Europa, e chiudiamo parlando di riparliamo, torniamo a parlare di informazione, quindi formazione e informazione medica,
Sì.
scientifica in generale. Partiamo subito dal tema più difficile di
Vai.
oggi. Più difficile da spiegare più che altro, perché parliamo di cache, appunto. La cache è super diffusa nell'ambiente informatico. Addirittura le CPU hanno una loro cache interna. È un sistema per velocizzare il funzionamento di un sistema informatico, far arrivare prima le informazioni. Come funziona? Principalmente. Allora, questo problema non c'era noi parliamo sul web ovviamente,
Sì,
perché
sì.
di questo parliamo di solito. All'inizio non c'era questo problema perché i siti erano statici, erano informazioni, io mi collegavo, vedevo queste informazioni, insomma, non c'era una grande elaborazione dietro, veniva usato soltanto la banda per trasmettere queste informazioni. Man mano che poi internet si è evoluta, no? È andata avanti con l'interattività. Oggi i siti internet spesso sono dei veri applicativi online e devono fare un sacco di calcoli, soprattutto devono parlare con il database, dove vengono immagazzinati i dati, dove vengono recuperati i dati per essere mostrati in tempo reale all'utente. Ora, se parliamo di ad esempio, una piattaforma molto interattiva come può essere ad esempio un e-commerce, questi dati è vero che possono cambiare in qualsiasi momento, però è anche vero che molto spesso non cambiano. Perché ad esempio gli ultimi prodotti inseriti sono sempre gli stessi, magari per un giorno, 2 giorni, per una
Sì,
settimana,
ma di
no?
solito fai il random per fare in modo di nascondere questo.
Sì, oppure possono essere random, quindi possono cambiare in quel caso ad ogni apertura di pagina. Per esempio le vendite, i top vendite, no? I prodotti più
Sì.
venduti, di solito più o meno sono sempre quelli. Nel
Sì,
corso di una
sì, sì.
giornata difficilmente cambiano tanto. E qua entra in gioco la cache, la possibilità di velocizzare il tutto memorizzando una versione, ad esempio, della home page dove ci sono i prodotti più venduti, tipicamente in un sito internet e-commerce, farne, diciamo, una fotografia e poi mandare sempre quella all'utente fino a quando le informazioni non cambiano, risparmiando moltissima elaborazione, perché così non c'è bisogno tutte le volte che un utente qualsiasi entra sul sito di andare a recuperare il database. Quali sono i prodotti più venduti? Me li metti in ordine dal più venduto al meno venduto e così via. Magari ci sono 100.000 utenti in una giornata, per 80.000 magari quelle informazioni sono le stesse,
Sì.
è inutile chiedere sempre la stessa cosa al database sprecando risorse. Appunto, molti plugin, ad esempio, penso ad esempio a WordPress. Per WordPress, che implementano una cache, fanno questo: fanno al primo utente che arriva sulla pagina, fanno una foto in un certo senso della pagina
Sì.
e poi ripetono sempre la stessa per tutti gli utenti che arrivano fino a quando la cache non scade o fino a quando non succede qualcosa che la fa scadere. Ad esempio, se viene inserito un nuovo prodotto. Allora, se viene inserito un nuovo prodotto, se il plugin è fatto bene, quello che gestisce la
Sì o
cache, la invalida e la ricrea al primo utente che poi entra di nuovo per avere informazioni aggiornate. Il problema è che io ho provato in tanti modi a attivare la cache su siti, adesso parliamo di e-commerce, perché noi ci occupiamo tanto di e-commerce, ma tutte le volte ci sono sempre gli stessi problemi. Il carrello rimane bloccato perché magari c'è quel pezzettino della pagina dove c'è l'indicazione di quanti prodotti siano nel carrello ed è diverso da utente a utente quello, quindi
no. Sì.
non si può mettere in cache. perché effettivamente è un'informazione in tempo reale. E altre informazioni, il mio account, i miei ordini, bisogna escludere un sacco di cose e spesso, anche se si esclude tutto, proprio con il contagocce, facendo attenzione a tutto, c'è sempre qualche problema e non funziona.
Il problema è quando ci lavori, che fai delle modifiche, poi vedi che non cambia mai e ti sembra, non ci pensi subito a questa cosa.
Per non parlare di questo problema, è
sì,
vero.
Se vuoi i clienti, ma questo non l'hai cambiato. Svuota la cache.
Svuota la cache. Quella però è la cache del browser,
sì,
quindi
sì,
ancora
sì.
Un'altra cache che si mette lì. Però se già arriva una pagina che non è aggiornata o con dei pezzi di pagina
sì,
che non
sono aggiornata. Sì, perché per velocità mi è successo sul sito di formazione quello scolastico, che il collaboratore aveva messo la cache proprio del sito in generale e quindi io aggiornavo come una pazza. E non riuscivo a capire come mai. Poi alla fine sono andata a vedere i plugin, perché io di solito quando lavoro in produzione, in sviluppo piuttosto, non uso la cache proprio per evitare di bastonarmi da sola. E quindi provavo, poi ho scoperto che c'è questo plugin, quindi l'ho disattivato e poi ho potuto fare il lavoro in modo egregio, ma...
Sì, infatti ne
parlavo. Però devi rendertene conto, in effetti.
Stavo parlando l'altro giorno con dei clienti che dicevo, io cerco sempre di evitare di usare la cache in generale, nei limiti del possibile.
Sì, ma poi perché... in più se usi la cache vuol dire che c'è qualche problema. Ah, è vero che quando si tratta di istituto di formazione c'è il problema di PDF, programmi, orari, quindi sono tutti file che comunque... pesano, perché hanno una grafica di entrata, perché tu devi scaricare quel programma di formazione, quindi chiaramente anche una copertina PDF con PDF ridimensionato all'osso comunque pesa, e se sono tipo 100-200 corsi chiaramente non puoi fare miracoli, ogni volta devi trovare dei modi per fare in modo che il sito sia comunque abbastanza veloce, quindi posso capire in questo caso specifico se ci sono dei video a bordo anche di fare una cache del sito, però dall'altra parte secondo me è meglio provare a lavorarci bene senza un plugin delle cache. Il problema spesso sono i temi su cui uno lavora, perché ci sono i temi fatti da zero, che spesso io faccio così per semplicità quando lo posso fare, però ci sono anche dei casi in cui il cliente sceglie un tema e lì purtroppo può essere che il tema in sé sia pesantino.
Faccio fin troppe cose, magari.
Sì, io provo di solito a rifarlo se il tema non è troppo complesso. Poi chiaramente se il tema ha 10 versioni diverse del tema stesso e vengono usate delle sezioni che praticamente copi e incolli per rimodellare come il sito, lì non puoi fare niente, devi usare quel tema lì perché è così.
Il problema dei temi anche troppo pesanti c'è, cioè, effettivamente, perché molti temi fanno fin troppe cose ad ogni apertura di pagina e quindi lì si sente la mancanza di un sistema di cache. Questa settimana ne avevo già letto tante volte, però non l'avevo mai implementato. Ho deciso, per il sito di un cliente, proprio di un e-commerce, che era davvero non tanto pesante, ma molto molto ricco di prodotti e molto 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 ricco di visitatori, ed è questo poi la discriminante, mi sono deciso a provare il sistema di caching di Redis. Redis è un sistema di cache che funziona in modo diverso dagli altri, quindi non fa la foto della pagina, ma lavora a monte, ed è stato scritto da Salvatore Sanfilippo, di appunto Campobello di Licata, e questo spiega
un bellissimo paese
perché
dietro di noi.
Abbiamo un paese tipicamente italiano, tipicamente siciliano alle nostre spalle, appunto non cresciuto né vissuto nella Silicon Valley, e che Salvatore è, per me, è un genio, perché ha creato un sistema di caching, adesso ne parliamo brevissimamente su come funziona, ma che viene utilizzato oggi da big, tipo Shopify lo utilizza, lo utilizzava buonanima Twitter, adesso X, penso che lo utilizzi ancora, e mi sono segnato ancora qualcun altro che lo utilizza, di grosso, ve ne dico alcuni, Adobe, Airbnb, Amazon no, anche per un'altra ragione, adesso ve lo dico, Hulu, che noi non conosciamo tanto in Italia, ma lo conoscono bene in America, OpenAI, che insomma diciamo
che questo non è male,
Salesforce, appunto Shopify l'abbiamo detto, Tinder.
Ma a me non possono nascere delle idee così.
Altro sito, Tinder, che ha molto traffico, effettivamente ha senso, e appunto Twitter l'abbiamo detto, Yahoo, vabbè, adesso questo l'hanno messo giustamente per ultimo nell'elenco. Lo stesso sistema, non chiamato Redis, ma rinominato, ribrandizzato che dai vari big della situazione, viene utilizzato da AWS, Amazon Web Service, ne abbiamo parlato due settimane fa, quando c'è stato tre settimane fa, quando c'è stato quel problema che ha bloccato tutto, che lo chiama Elasticache, quindi diciamo lo spaccia, potremmo dire come un servizio loro, ma in realtà è basato, è Redis praticamente. Google lo commercializza chiamandolo Memory Store, Microsoft lo offre nel suo pacchetto, nella sua infrastruttura Azure, chiamandolo, non si sa come, forse è l'unico che lo chiama la Redis, lo utilizza Alibaba e tantissimi altri. Quindi questo sistema, nato in questo paesino, viene utilizzato a livello globale da praticamente tutti. Appunto, giusto brevemente, come funziona? È un sistema di caching a oggetti, quindi non memorizza, ad esempio, tutta una pagina, memorizza la situazione dei dati, li mette in memoria, quindi è velocissimo perché non deve nemmeno leggere dal disco, lo legge direttamente dalla memoria del server su cui si trova, in modo ottimizzato, quindi memorizza giusto quello che serve, come le micro informazioni che servono, e le richiama all'occorrenza. C'è il plugin per WordPress, ce ne sono diversi, in realtà ce n'è uno che è molto, molto diffuso, che è ben fatto, che sfrutta Redis per queste funzionalità e che monitora quello che succede sul database di WordPress. Quindi qualsiasi cosa succeda, lui va a aggiornare solo quel pezzettino di informazione, non le intere pagine.
Sì.
Ed è molto affidabile, nel senso che qualsiasi cosa cambi, ad esempio il carrello dell'utente, quel pezzettino lì di informazione, se cambia viene aggiornata, se no viene tenuta in cache e viene servita all'occorrenza in quel punto
quando
lì.
Serve, sì.
Quando serve è aggiornata. L'unico modo per sabotarlo è andare a scrivere direttamente sul database di, ad esempio, di WordPress, ma è una cosa che non bisognerebbe fare, non bisogna farla, non fatela, perché altrimenti Redis non si ha il plugin, quindi Redis non è a conoscenza del fatto che siano cambiate le informazioni. Quindi adesso lo stiamo sperimentando su questo sito, non è il nostro cliente diretto, quindi non lo nomineremo.
No.
Con grande soddisfazione, per il momento abbiamo notato un grande abbassamento delle risorse richieste dal sito con tutti questi visitatori che stanno girando, e quindi semmai lo implementeremo su altre piattaforme che gestiamo. Quindi grazie a Salvatore Sanfilippo per questo.
Lo proveremo su 3Dragons, vediamo con Massimiliano.
Proviamo, sì, 3Dragons è già molto veloce, però c'è sempre spazio per il miglioramento.
Sì, magari aggiungiamo qualcosa in più, qualche video in più, che effettivamente appena potrà...
Ma sai, il video comunque...
Forse su YouTube mettiamo
è più un problema di banda che di elaborazione, perché il video starà...
Sì, tanto poi sicuramente due parole lo dico su
se fosse
video.
Un sistema di filtraggio dei video, allora lì avrebbe assolutamente senso i grandi benefici da Redis o altri sistemi di cache. Parliamo di libri?
Sì. No, in realtà non parleremo di libri come
l'angolo
dei oggetto video. Di lettura... ma più che altro è perché sto facendo, ho finito un sito su un autore e,
nominiamolo.
Sì, l'autore sì, però il sito no, perché ancora non è online.
No, il sito ecco. No, è anche chiuso, quindi non potete visitarlo ancora.
Sì.
L'autore è Renato Ariano, l'amico Renato
che è un allergologo.
Allergologo e scrittore.
Medico quindi. Anche, sì.
Avevamo già prodotto dei siti sui singoli libri, adesso abbiamo fatto questo.
No, e quindi lì praticamente è il sito su un autore, quindi uno direbbe, vabbè, si fa la descrizione, chi sono, tutte queste cose lì. Ha fatto diversi libri, quindi avevo avuto un po' il dubbio di fare una cosa tipo WooCommerce o fare una cosa più a mano, diciamo artigianale. Quindi in realtà poi, essendo comunque al momento 4 libri, non ho messo su WooCommerce perché tanto li vende già su Amazon, quindi non c'è bisogno di pubblicizzarlo di più. E ho fatto quindi un catalogo, un servizio che ho creato da zero con diversi campi, quindi ci sono i campi soliti di WordPress che sono i titoli, descrizione, immagine in evidenza, l'estratto. Allora, l'estratto in questo caso viene usato per l'anteprima di testo della descrizione del libro. Invece poi sono andata a creare un servizio apposito che si chiama Libri, con dei campi personalizzati. E campi personalizzati di genere diverso, perché praticamente avete il testo, il WYSIWYG o l'editor di testo per fare i testi, però in questo caso lui deve anche caricare, essendo cose comunque che c'entrano sempre un po' col mondo medico in alcuni casi, delle slide, quindi devi poter caricare dei file, dei slide sulla scheda del libro, quindi questo è un tipo di campo un po' particolare. Dovevo anche mettere l'estratto, che in questo caso anche è una cosa che può essere diversa, perché può essere un PDF come può essere un testo introdotto come un editor di testo. Poi ovviamente i video, che tecnicamente, lì come ne parlavamo prima, meglio caricarli su YouTube e poi richiamarli sul sito, perché caricare proprio dei video, cioè, può essere pesante. Tipo per un'associazione abbiamo caricato un video per gli eventi del 25 novembre, comunque 4 giga, sul sito diventa un po' problematico, quindi l'abbiamo messo su YouTube e abbiamo potuto anche pubblicarlo su diversi canali senza dover fare delle cose assurde.
Sì, ma poi anche buono, diciamo, fa promozione, no? Avere qualcosa su YouTube.
Sì, quindi uno si crea il canale con la scusa e quindi si fa conoscere sia dal suo sito sia su YouTube.
Nel frattempo facciamo vedere intanto, per chi ci vede in video, qua su Amazon ancora.
Sì, sì,
ci sono
sì.
Alcuni dei libri che ha scritto Renato Ariano, per cui stiamo realizzando un sito
sì, appunto,
che li raccoglierà tutti insieme.
Sì, poi ovviamente quindi la copertina, perché la copertina, vabbè, c'è già l'immagine in evidenza. Poi volendo, se lui vorrà mettere altre immagini, magari delle pagine del libro, della prefazione, può metterle sia via testuale sia via immagine. Il link di vendita in questo caso, che questo è anche un campo particolare, perché puoi metterne più di uno, che si chiamerebbe repeater in questo caso,
sì.
E quindi tu metti il link, poi ne puoi mettere diversi e ovviamente tutto il sistema fa vedere solo quello che viene compilato. Poi cosa c'è d'altro? No, è abbastanza postfazione, prefazione e postfazione, io non sapevo che esistesse la postfazione.
Cioè, prefazione... è introduzione,
sì,
e poi
ho imparato questo anche
intro e outro,
impari sempre un bel po' di cose, ma poi in questo momento sto lavorando su temi completamente diversi, quindi è abbastanza stimolante.
Vabbè, dire anche che il sito di un autore di libri è anche
più complesso del previsto,
una certa complessità, sì, perché ci sono molte informazioni di diverso tipo,
poi i form di contatti, ovviamente questo c'è sempre, e poi volendo chiaramente uno potrebbe aggiungere al link di Amazon anche il link di pagamento PayPal. Uno potrebbe comprare solo col pulsantino PayPal il libro che vuole comprare.
Certo.
Su questo è anche più semplice, non è che uno sia obbligato a fare un e-commerce integrale, può anche aggiungere il pulsante di PayPal e da lì vendere anche il suo libro, se ha pochi pezzi, diciamo.
Sì.
Sì, poi basta.
E poi quindi poi lo vedremo online, ve lo mostreremo online quando... sarà pronto.
Sarà pronto, sì. Che in realtà è pronto, però deve solo metterci i contenuti.
Deve esserci anche vagliato dall'autore.
Sì, anche questo.
L'abbiamo inviato all'autore.
Ma diciamo che la cosa a fare il sito non è la cosa più lunga, e poi aspettare di avere i contenuti dentro al sito.
Sì, perché sono diversi anche.
Se li puoi inventare in tutti i modi, perché ovviamente quando monti un sito provi tante cose, ti immagini cosa potrebbe succedere, però ovviamente poi quando arriva la mano del cliente, c'è sempre un po' la sorpresa, però è la cosa bella, perché tanto giustamente ci pensi poi per i prossimi clienti. Ogni sito è un'esperienza per un altro, quindi è sempre molto stimolante.
C'è anche da dire che in questo caso però avevamo già tanti materiali, non sono partiti, delle volte il problema è partire da zero, quando hai zero materiali fare...
Sì, questo è un tema, avevo guardato dei temi, e ovviamente come al solito nessuno mi è piaciuto abbastanza, troppi plugin, troppe cose così, quindi l'ho fatto, e questo è un tema che è fatto da zero.
Ok.
Ecco, ispirato da altri, chiaramente da idee che ho preso da altri siti esistenti, però è un tema fatto da zero, quindi poi quando ci saranno aggiornamenti chiaramente saranno quasi nulli, perché avendolo fatto io non c'è tanto
non
da
c'è
fare.
Non c'è problema. Ci hanno raccontato che non ci sarebbe più stato spam, no?
Ovviamente
ha smesso in questo momento. Sì,
ma io è bellissimo, perché ho dei numeri francesi che mi chiamano, perché visto che ormai abbiamo iniziato a lanciare la campagna in Francia, ovviamente rispondo, perché io non rispondo mai al telefono di solito, è sempre Regione Piemonte, non so perché delle promozioni di Regione Piemonte col numero francese.
No, io vi dico soltanto, ma questa qua è sicuramente un'esperienza condivisa da tutti, ad esempio oggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con quella di adesso, chiamate di spam. Beh, chiaramente il mio numero di telefono è molto vecchio e l'ho sempre usato per iscrivermi a qualsiasi cosa, di servizi, per quando si indica. Quindi è molto, molto soggetto a essere bersagliato dalla pubblicità, però il problema non è... Comunichiamo che il problema non è risolto del tutto comunque. Parliamo adesso di indice di riparabilità. Allora, l'indice di riparabilità, di cui abbiamo, è anche molto difficile da dire, penso che anche in francese non sia indice di riparabilità, non credo che sia
una passata. Riparabilità, sì.
Non è una passeggiata da dire, no? Non è semplicissimo.
Cioè, mi sto perdendo qua.
Sono questi che chiamano, in Francia chiamano pittogrammi, che sono dei bollini, sostanzialmente, decisi dal Ministero, credo, del Commercio francese, e devono indicare, accompagnando un dispositivo tecnologico che può essere un telefono, un frigorifero, una lavatrice, c'è tutta una serie esatta di dispositivi che lo prevedono, devono indicare quanto quel prodotto è riparabile, quindi quanto è facile aprirlo, quanto è facile trovare i pezzi di ricambio, se l'assistenza deve essere fatta solo da casa madre oppure può essere anche fatta da terze parti, mm-hmm. e così via, va da 0 a 10 e a seconda del livello c'è questo colore che indica appunto,
sì,
quanto
è
riparabile.
Sì, per te sarebbe sempre 7 in pratica.
In che senso?
Che ripari sempre tutto.
No, purtroppo no. Purtroppo
a parte
no.
Questo, no.
Io mi do un 4 e mezzo.
Sei uno
però.
E mezzo il telefono.
Poi c'è la versione anche europea, che è stata implementata da poco, assomiglia, anzi, è quella che conosciamo già, l'etichetta dell'energia, no? Di quanto è efficiente il dispositivo che stiamo per comprare. In questa zona, in questo quadratino evidenziato in arancione, indicato da A a E, più o meno il discorso è lo stesso comunque, quanto è riparabile. Poi ci sono altre informazioni che adesso non stiamo a guardare. Allora, questo è un requisito che per i francesi credo che sia già appunto un requisito, nel senso che è obbligatorio per tutti gli e-commerce, non solo gli e-commerce, anche i negozi fisici, però per gli e-commerce indicare qual è l'indice di riparabilità, sì, di ad esempio un telefono. Sulla pagina in cui viene venduto il telefono. E ho visto che su moltissimi siti francesi, ad esempio Cdiscount, che
sì, è un colosso, tipo l'Amazon francese.
È l'Amazon, sì, tutto made in France.
Che costa poco, anche per i mobili, se qualcuno si può comprare anche in Italia.
Sì,
so
spediscono
che paghi
in Italia, non no. Tanto, sì, forse un po' di più, ma non neanche tanto. Comunque è esposto per tutti i dispositivi tecnologici. Abbiamo appena finito di produrre e mandato in approvazione a Shopify, che sta con i suoi tempi approvandocelo, spera, un'app, una nuova app prodotta appunto da QuadraCode, che permette di configurare l'indice di riparabilità indicando semplicemente il numero e allegando eventualmente un PDF dove c'è il certificato che è stato assegnato ufficialmente a quel tale prodotto per tutti i prodotti del proprio e-commerce su Shopify, e poi viene mostrato il bollino, eventualmente il link per scaricare il PDF. È una molto più piccola del nostro connettore per Danea di cui abbiamo parlato tanto tempo, costa anche molto meno. L'abbonamento dovrebbe costare, se devo ancora decidere, però sui
l'abbonamento 5, questo mese
5 euro al mese.
È peggio, lui che è ligure, quindi vuol dire che è onesto.
Per me, se devo incassare non sono avaro nell'incassare, però mi è sembrato un prezzo comunque onesto, 5 euro al mese per fino a 500 prodotti da classificare, insomma. E adesso speriamo entro la prossima settimana che Shopify ce lo approvi e quindi potremo dirvi che c'è e darvi il link. Per gli italiani appunto non è ancora super interessante questa cosa, per i francesi spero che sarà super interessante, così.
Beh, sì, penso di sì, molto. Tanto io vedevo la gente nei supermercati solo per la cosa delle calorie, di, come si chiama, il Nutri-Score, che l'hanno tolto, però nel senso era tutta la gente che si stava guardando i pacchetti per vedere il colore, se andasse bene o meno, quindi dovrebbe piacere secondo me.
Allora, lasciatemi, sì, il Nutri-Score, vabbè, adesso stendiamo un velo pietoso sul Nutri-Score, che per fortuna non è stato adottato dall'Italia, meno male. Un saluto speciale a Paolo D'Urso, che ci sta seguendo, ho visto adesso il commento, scusami Paolo, Tema delle mie vacanze, svolgimento delle mie vacanze, le ho passate rifacendo un tema warp. Spiegato che il sito fosse in giornata, me ne sono accorto solo a fine vacanze.
Molto sé.
Interessante, sì. Per fortuna noi siamo sempre stati molto lontani da
Joomla. No, Joomla no, per carità. No,
con
no.
Tutto...
Ma vabbè, non dico perché non ho visto l'ultima versione.
Non giudichiamo quello
sì,
che
no,
non conosciamo.
No, diciamo che parlo di questo fino a quando l'ho visto. Poi adesso dovrei rivederlo per poter giudicare. Su quello non metto mai le mani avanti perché magari...
Però Paolo mi ha fatto venire in mente una cosa che mi è successa 2 giorni fa, mi sembra. Abbiamo fatto una call con nostro amico, nostro collaboratore con cui avevamo condiviso un cliente, che ci ha cercato gentilmente di presentare dei nuovi clienti, e abbiamo detto sì facciamo la call, vediamo se può intervenire su questa piattaforma. Soltanto che devo dire anch'io, ma soprattutto lui, tutti i clienti, ci siamo tutti dimenticati di dirci prima che tecnologie venivano utilizzate in questa piattaforma, che è di trading, un gioco sul trading. E salvo poi trovarci, farci una bella chiacchierata, dire ciao,
che bello, piacere, ci raccontiamo del progetto, bellissimo.
E poi abbiamo scoperto che era stato fatto in Golang, che non abbiamo mai trattato, quindi non escludiamo un domani di magari di fare qualcosa in Go, ma non siamo sicuramente quelli giusti in questo momento per prendere una piattaforma già partita.
No, però è una cosa interessante da guardare, quindi questo di solito può essere il mio campo, in realtà, più che il tuo.
Di inventarti sì. Tecnologie che non
conosciamo. Vabbè, io ho imparato ancora. Smarty in poco tempo, che non conoscevo niente, quindi non ho avuto
però scelta. Sì, sai, un conto è un sistema di templating, che sì. Quindi è più una cosa mnemonica.
Sì, ma conti,
no?
KiWiki, ciao, cioè, nel senso, erano entrambe le cose. Vabbè, ho dovuto smontare
l'insieme delle due cose era un po'.
Smontare una cosa intera in meno di un mese per fare tutta una piattaforma di e-learning, quindi direi che non è questo che mi può spaventare. Anzi.
E Paolo ci dice: Joomla è come un film dell'orrore.
Sì. Allora,
okay. Grazie che l'hai detto tu e non l'abbiamo detto noi. Ci hai tolto dall'impatto.
Ma bisognerebbe invitarti. Mi sa però il fatto che non usciamo vivi da questo.
Ah, sì, dovremmo fare una puntata molto più lunga in quel caso per dare grande spazio a Paolo, che abbiamo conosciuto a Düsseldorf. Anzi a Munchen, com'è che si chiama?
Che ne so.
Paolo, come si chiama il posto dove ci siamo incontrati? Beh, comunque in occasione
è l'Amiga 40.
In occasione di Amiga 40 quest'anno è stato un incontro molto 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 piacevole e divertente.
Molto divertente, Paolo. Sì, anzi solo per questo ringrazio.
Munchen Gladbach, adesso mi è tornato in mente. Okay.
Che poi non si dirà così, sicuro. Vabbè, però lasciamo stare, meglio non affondare proprio la barca.
Ok, chiudiamo alla grande con parlare di informazione medica.
Sì, ci stiamo rilanciando nei congressi medici e nella formazione medica.
Mi dice Paolo, c'è in Gladbach in Kenya. Sì, certo. Ricordo anche la temperatura, era tipicamente keniana. Sì,
sì. Sì. Sono morta io, devo farlo. Ce la farò. Ok, e quindi siamo lanciati nei congressi medici e nel mondo della formazione medica, iniziamo a fare i gesti, siamo partiti bene, e praticamente quindi dovrò fare, come al solito, essendo front-end, però ovviamente mi tocca sempre un po' la parte grafica, quindi dovrò occuparmi sia della grafica, diciamo, del sito, sia di tutto il pacchetto grafico che accompagna questo progetto. Quindi il sito invece prima lo facevamo su Codeigniter, che poi è passato a Laravel.
Speriamo che si dica Codeigniter.
Sì, Laravel con Orchid, però adesso poi sarà Laravel con Symfony.
Sarà Laravel con Symfony?
Con
Symfony per forza, sicuro. Sì.
Ecco, mi sono distratta, è finita.
Symfony è il...
Oddio!
Sono le radici di Laravel. Volevi dire probabilmente Filament.
Filament, sì, ecco, grazie. No, quindi comunque la tecnologia Laravel, cioè, ecco, quando mi distraggo è finita, per me lo voglio essere abituato che sia così.
Beh, però è riuscito ad andare
puoi
avanti per un po'. Tu,
è meglio.
Allora riprendo, allora, sì, sarà realizzato, anzi lo stiamo già realizzando, sì. Con Laravel, infrastruttura Laravel, poi con Filament PHP che fa il back office, Filament ne abbiamo già parlato in passato, è sì. un pannello di controllo configurabile, per dirla malissimo, proprio che permette di creare delle interfacce di amministrazione su misura. Quindi andiamo a programmare sezione per sezione quali elementi del portale, ad esempio, che l'operatore finale vuole costruire, vuole aggiornare, andando a vedere appunto con veramente con gocce quali aspetti andare a configurare. Ad esempio, nel caso di un portale sì. medico, abbiamo i webcast, sì. Le video interviste, i summary.
Sì, ovviamente ogni nella parte sua, chiaramente di back-end, deve fare quindi tutto quello che riguarda questi servizi. Poi dell'altra parte praticamente ho i blade che posso personalizzare secondo il servizio che mi serve. Tipo se c'è una pagina di report posso fare un blade di un certo tipo, se invece facciamo i summary posso fare un blade diverso, un template diverso.
Sì, infatti abbiamo previsto di fare i blade sono i template, no? I template su cui si basa la grafica, potremmo dire. Di quella tale sezione, quindi c'è normalmente c'è un blade, un template che è quello generico, no? Perché per le pagine interne, eccetera, e poi ci sono delle impostazioni grafiche, io dico grafiche proprio di, sì. di layout, no? Di impostazioni di impaginazione proprio, che di solito sono diverse per pagine speciali, ad esempio l'elenco dei summary del congresso sì. oppure il singolo summary, ad esempio. Ha magari un'impostazione diversa, magari con un menu interno che indica di cosa si è parlato e quindi si può saltare da sezione a sezione, di palo in frasca, sì. Beh sì, si può saltare di palo in frasca all'interno del
summary. Sì, no, grazie però. A Laravel, anzi, perché Laravel è un sistema molto
Però, visto che stiamo ancora ridendo, torniamo sui sì. commenti di Facebook, sperando sì. che non ce l'abbia... Sì. No, per fortuna non ce n'ha più detto niente, Paolo.
Sì.
Ok. Allora, questo progetto è partito ieri, tipo, quindi...
Sì. Però ho già fatto praticamente il tre quarti dell'interfaccia.
E io ho fatto tre quarti del back office, praticamente.
Sì, sì, no, è quello. No, è vero, perché su questo, vabbè, quando si lavora in un ambiente in cui... c'è passione, nel senso che ci piace quello che facciamo, quindi chiaramente quando c'è un progetto che torna e che puoi fare in modo completamente diverso, perché nel senso hai le conoscenze di tantissimi anni, perché è un campo in cui abbiamo lavorato dal 2008
sì.
fino a...
Sono 17 anni, mi sembra.
Sì, ecco. E quindi è bello ripartire con un'altra azienda, perché possiamo con le nostre conoscenze fare una cosa nuova, ma migliore in pratica. Quindi... è una nuova sfida.
Sì, anche imparando dagli errori del passato, perché sì. tante volte abbiamo fatto chiaramente degli errori magari di progettualità, perché si pensava che qualcosa servisse e poi invece non serviva e sì. si mancava qualcos'altro, oppure fare delle strutture di dati che poi erano o esagerate o non adeguate. Allora poi bisogna cercare di dare un po' un senso a quella struttura senza dover stravolgere
sì,
tutto.
Sì, poi è un sistema che mi piace, perché Laravel, ovviamente quando si fa front-end si fa montaggio dei siti, quindi non è che uno debba saper programmare, però Laravel è sempre un sistema che ho sempre apprezzato di studiarmelo in pratica. E prima avevo un po' studiato Orchid per provare a fare, quando mi ero inventata il fatto di fare il nostro sito con Laravel, poi mi è passata l'idea, ma ho fatto bene, perché non era il sito adatto, però almeno ho fatto un po' di esercizio, sono riuscita un po' giustamente a programmare delle cose, a vedere, mm-hmm. e quello che poi mi aiuta per lavorare su questi progetti, perché se lui fa tutta la parte back-end molto più complessa, però almeno avendo queste conoscenze io riesco a fare il mio front-end e riesco anche a divertirmi a creare cose nuove, più semplici chiaramente.
Ah sì, più complesse fino a un certo punto, perché anche il front-end molto spesso devi presentare dei dati che non si capisce quasi che
sì,
forma
perché magari
hanno,
c'è
no?
questa cosa della testata nei congressi, che praticamente quando parti con una testata molto più ampia, perché è quella di impatto della home page, però poi quando entri nei summary o nei report chiaramente non puoi avere una testata così ampia, quindi già solo questo già parti già sull'altro lato, perché sì. dice se è così, se è cosa, fai questo, fai quello, Quindi è una cosa tra il front-end e il back-end in questo caso, perché tu fai il back-end non proprio, più sulla programmazione, vai a vedere, vai a leggere un po' le variabili di quello che viene fatto e dici ok, vai a leggermi questo, se questo il risultato è questo mi fai questo, se il risultato è un altro fai apparire altro, come i report, magari se voglio dei topic, un topic specifico su una pagina, vado a chiamare, ok, allora questo, il topic è questo, quindi da questo topic mi mostri queste cose lì. Quindi in questo caso posso, non ho bisogno di chiedere a Riccardo di andare a fare la pagina lui, però basta sapere un po' la struttura e lo posso fare in modo autonomo. Quindi è una cosa anche bella dal mio lato, perché così posso divertirmi su
un po' di estro nel,
sì,
nel...
Sembra strano divertirsi su queste cose,
cioè,
però
ognuno si diverte come può, diciamo.
Però è bello, sì.
Bene, 16:36, siamo andati giusti?
Sì, anche se poi io, oggi un po', però...
Oppure abbiamo, come dice Paolo, saltato di Paolo in frasca.
Sì, di Paolo, sì, ecco, esatto. Vabbè, non è che possiamo sempre essere seri,
no, anzi, grazie a Paolo che ha reso un po' più frizzante la nostra puntata di oggi.
Sì.
E quindi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Sì.
A questo punto sarà... il 3 probabilmente, mercoledì 3.
Mercoledì 3 di sì, non riusciamo. Al bello, ma riusciamo.
Ok, allora se ci vedete mercoledì 3 alle 16 vuol dire
sì, che sì, perché oltre a fare l'informatica canto anche in un coro gospel, quindi ci sono dei concerti in questo momento che si stanno mettendo tra per lavoro
cercare di,
e
di svicolare sì, tra sì, uno sì, e l'altro, sì. Ma dovremmo farcela. Va bene, grazie allora a tutti quelli che ci hanno ascoltati e visti, perché ci ha visti, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Sì.
Ciao, buona serata, a presto.